Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è venerdì 17 maggio 2024 e siamo in collegamento con il napoletano Arnaldo Vitangeli.
No, sono di Roma.
Domenica è nato, ma tu sei, cos'è che ti hanno detto? Sei di Latina? Arnaldo?
No, prima mi hanno detto di Napoli, poi no, non Napoli, Latina.
Per Barbara sei napoletano, vero Barbara?
Sì, poi c'è, semmai Frosinone bassa.
Vabbè.
Ma la te ha piovuto Arnaldo? Ha fatto un po' di...
No.
No, perché qui siamo completamente sotto acqua invece.
Ma qui, sai, ci sono personaggi importanti che non si devono bagnare. C'è il presidente, c'è sua santità, c'è tanta gente che insomma... Va tutelata.
Non è il Papa.
Perché qui non siamo a Frosinone, siamo a Roma.
Sì, ma non è il Papa.
No, vabbè. Anche. Ah, beh, non è il Papa, ma comunque conta.
Beh, la cosa bella di Roma è che bastano 5 centimetri di pioggia, si blocca tutto.
No, solo quando si annuvola. Che minaccia. Ci ho studiato a Roma, fatto 7 anni ci ho passato a Roma.
Soprattutto dove so io, se fanno 2 gocce non si può uscire di casa perché c'è il torrente.
Sei a Roma Nord? Sì. Nostro di Roma Nord, ti pareva.
Allora, prima di arrivare alla gengeria, alle scie chimiche, al meteo impazzito, alle alluvioni, Arnaldo, inizierei con te da Mattarella.
Sì, a proposito appunto dei personaggi importanti di Roma, perché... è successa una cosa abbastanza inedita, e cioè Mattarella per la forse prima volta da che ricordo io ha subito una contestazione forte e numerosa da parte degli studenti alla Sapienza. È andato a fare un discorsetto, la Sapienza è la più grande università romana, per chi non sapesse. Era andato il Presidente della Repubblica a fare un discorsetto per i neolaureati anche in occasione del fatto che la Sapienza era stata messa sul podio da queste classifiche che valgono quanto le monete di cioccolata, e come migliore università del mondo per gli studi classici. Mattarella è andato, ma è stato duramente contestato dagli studenti che protestavano, che sono accampati fuori dagli edifici della Sapienza in protesta contro il genocidio di Israele, in solidarietà con la Palestina. I giornaloni si stracciano le vesti perché dicono: ah, ma come, se la prendono proprio con Mattarella che ha parlato di diritti del popolo palestinese. Mi ha colpito la lucidità con cui hanno risposto gli studenti, che hanno detto: chiacchierare così a vanvera e dire i diritti del popolo palestinese, ma quando poi tu firmi, alleanze, sostegno, legittimazione, aiuti, collaborazioni, trattati con Israele, è di un'ipocrisia allucinante. Quello che gli studenti hanno sottolineato è che loro non vogliono che a volte ogni tanto si dicano due paroline sui diritti dei palestinesi, sulla pace, eccetera, ma che di fronte a crimini contro l'umanità conclamati e di fronte a 80 anni di privazione dei diritti fondamentali di cittadinanza e di occupazione, l'Italia agisca, abbia una linea politica che denunci la totale lontananza da Israele. D'altronde, giustamente dicono gli studenti, appena le truppe russe sono entrate in Ucraina in condizioni molto diverse da quelle di Israele, l'Italia ha inviato armi, interrotto collaborazioni, fatto sanzioni, oltretutto sparandosi sulle palle, come si dice in francese, perché la Russia ha invaso, c'è un invasore, c'è un invaso, c'è un aggressore, c'è un aggredito. Nel caso di Israele invece si dice: noi siamo per la pace, raccomandiamo a Israele moderazione, eccetera, eccetera. Ma non solo non si fanno le sanzioni, non si vendono, non si regalano le armi ai palestinesi, eccetera, ma non si interrompono neppure quelle collaborazioni anche simboliche a livello universitario o molto concrete, perché addirittura molte degli ambiti di collaborazione tra l'università italiana e le università israeliane rappresentano ricerche che hanno il cosiddetto dual use, cioè possono essere tecnologie utilizzate sia in ambito civile che in ambito militare. E il fatto che per la prima volta il Presidente della Repubblica viene osannato, presentato come un santo, un uomo di una tempra morale, la guida unitaria del paese, eccetera, eccetera, sia stato contestato proprio da quegli studenti. Peraltro, diciamo, anche molti di loro con un'impostazione abbastanza woke, quindi quelli che fino a ieri erano pupilli del potere profondo, è un fatto nuovo e secondo me interessante. Ma la cosa fondamentale è che è stata sottolineata l'ipocrisia enorme delle istituzioni italiane che applicano due pesi e due misure in maniera scandalosa e che al di là di dichiarazioni ipocrite continuano a sostenere uno Stato che da 80 anni cancella i diritti di un intero popolo e che li massacra costantemente e continuamente senza nessuna remora, con la complicità anche di paesi come l'Italia.
Sto cercando il video della contestazione, ma non c'è.
Ma che sorpresa!
Chissà come mai. Chissà vero, come mai. Vero, vero. Ma proprio non esiste alcun video su Mattarella. È intoccabile questo uomo, Barbara.
Comunque questa cosa che fanno sparire i video è proprio un classico. Rubo soltanto Barbie un altro mezzo secondo.
No problem.
Ieri ho parlato degli attacchi dei filosionisti in occasione del pestaggio di Chef Rubio, e volevo postare, non so se voi due l'avete visto, ricordate quel video della giornalista al 25 aprile dove c'era tutta la polemica, la brigata ebraica contestata, eccetera eccetera. A un certo punto una giornalista che era lì collegata in diretta ha raccontato che insomma quelli della brigata ebraica avevano fatto una carica, eccetera. Sono arrivati, una donna oltretutto, sono arrivati una serie di sgherri a aggredirla e minacciarla. Lei ha iniziato a dire: scusate, no, no, scusate, scusate, scusate. Dallo studio la conduttrice l'ha corretta, l'ha bacchettata, no, non si può parlare di cariche, anziché dire quello che avrebbero fatto se si fosse trattato dei perfidi Novax o di qualcuno che chiedeva qualcosa che non è gradito al sistema. Ah, l'attacco alla libera stampa, la violenza squadrista, si sono scusati con la coda tra le gambe. Il video però è sparito, come quello di Mattarella.
Barbara, un tuo commento. Tra l'altro, lo invitiamo, Chef Rubio, su Ciocio Leoni o no?
Ah, per me sì.
Io lo guardavo sempre una volta. Quando facevo quel programma, Camionisti in Trattoria, era fantastico.
No, io non l'ho mai visto, sinceramente, non sapevo bene chi fosse, però, insomma, uno che viene massacrato perché sostiene idee contrarie al potere è uno dei nostri.
Sentiamo il commento di Barbara Balanzoni.
Allora, premetto che ho passato l'inizio settimana a Ravenna connessa da tutto, perché mi dovevo concentrare su questa udienza di martedì, questa discussione di incidente probatorio. E per la prima volta dopo diversi anni mi sono, anche se per poche ore, quasi tre giorni però, disintossicata e poi ho riniziato a sentire le notizie. Ora, avendo dato alla mia mente solamente 2 giorni e mezzo di stop, nel momento in cui ho riascoltato le notizie, mi pareva di vivere, sono seria, un'esperienza extracorporea. Perché oramai è talmente pregnante non solo la propaganda, no, sono seria, non solo la propaganda inteso come cosa ti dico e come te lo dico, ma l'esagerazione, cioè ogni volta che Mattarella apre la bocca dice ogni volta esattamente quello che lui ha negato non per un giorno ma per anni. E che ancora comunque è negato, perché in Italia non c'è la libera informazione, non c'è la libertà di espressione, sono state rovinate delle vite, delle famiglie e nessuno ha posto rimedio, e nel frattempo è venuto fuori che tutto quello che dicevano le persone a cui hanno rovinato la vita era vero, ma non era vero perché ci avevano preso 50-50, tipo al tiro di dadi, ma era vero perché era l'unica cosa logica e che era già evidente sin da subito. Io credo sia offensivo per tutta la nazione che Mattarella si presenti in circostanze pubbliche e parli, perché quando si esagera in quel modo, poi alla fine anche chi ti ha appoggiato più o meno inconsapevolmente o perché sei appunto uno della propaganda woke, che è praticamente la propaganda satanista, alla fine sta anche pure lì, a parte il fatto che di Mattarella non sopporto neanche più la voce, ha un'impostazione, un tono che è sempre uguale a se stesso, dice anche sempre le stesse cose, potrebbero mettere su un disco con gli altoparlanti e rimettere su sempre la stessa cosa, perché dice esattamente quello che in Italia è stato violato e poi sanato dalla Corte Costituzionale, e questa è la cosa ancora più grave, perché ricordiamoci che mentre si dice no, noi non possiamo tollerare che nel mondo ci siano situazioni di disparità, o noi non possiamo tollerare che il confronto e la diversità non sia al centro del nostro interesse, loro hanno ucciso socialmente e lavorativamente milioni di italiani non più tardi di 2 anni fa. E ancora ci tengo a dire, non è solo una questione di 2 anni fa per poco tempo, 2 anni fa per mesi e mesi, in certi settori anche per più di un anno, e hanno distrutto la possibilità per alcune persone, tra cui l'ha fatto con la mia vita, di ritornare al loro status quo, come invece altri sono tornati, poi hanno fatto finta di dimenticare, semplicemente perché non coprivamo le loro balle spaziali. Ci tenevo anche a dire che in tutto questo delirio, alcune nei tribunali, anche perché non ho ancora fatto nessun tipo di commento su questa storia qui, in alcuni tribunali tutto quello che sta succedendo a livello sanitario, cioè adesso io parlo poi ovviamente solo dei casi che conosco io, però ho visto che per quanto senza particolari slanci emotivi, però ecco, la magistratura è oramai anche qui un po' spalle al muro e un po', poi non so quanto possa avvenire veramente, però abbiamo il decesso di Enzo Galli che non è stato archiviato a Careggi di Firenze, l'incidente probatorio che c'è stato a Ravenna per la morte del signor Pirazzoli, anche lì il GIP ha ritrasmesso gli atti alla procura dopo l'incidente probatorio e devo dire che non mi posso lamentare di quello che sto vedendo in questo ultimo periodo. Oltre a questo va messo a sistema lo scandalo Toti rispetto anche alla questione sanitaria, oltre a tutto il resto. E averla a 10 km da me sinceramente mi dà pure fastidio, perché io quando vado a Lerici vedo il cartello Amelia 4 km e mi dà fastidio pensare di averlo qua vicino. Però ecco, adesso verranno fuori degli scandali che è vero che nascono per altre ragioni, ma vanno anche a toccare la questione vaccini, numeri di Covid e tutto. Ora concludo con una domanda molto banale e anche molto retorica. Ma secondo voi per i numeri gonfiati bisognava aspettare il 14 maggio 2024? Cioè quegli elenchi che venivano dati, quei numeri che sono stati gonfiati, poi li ha gonfiati uno, l'ha gonfiati l'altro, quindi chissà di quanto si sono decuplicati. Volete farmi credere che bisognava attendere le speciali investigazioni del nucleo della polizia speciale, informatica o di che cazzo ne so, quando era evidente? Ma poi c'è un'altra cosa, che quando viene detta dai giornalisti c'è questo scandalo per avere più vaccini, in realtà si dice, no, a parte che lo scandalo è che sono stati montati i numeri prima ancora che, perché quello è già uno scandalo separato dal fatto che l'hai fatto poi per prenderti più vaccini, ma non è che si va a fondo per dire, ma per cosa, scusa, quante dosi dovevano essere fatte, 20 a persona? Ma l'ultima cosa che sentivo oggi è che hanno sottoposto adesso Meta a questa inchiesta perché pare che abbia usato pratiche scorrette per indurre la dipendenza nei giovani, bla bla bla, e anche si pone l'attenzione sul fatto, sempre a livello della comunicazione sui social, per il fatto che i giornalisti dovrebbero avere l'esclusiva di fatto per poter dare le notizie, e quindi ancora continuano a romperci i coglioni con sta storia del non può essere lasciato a chiunque la possibilità di parlare di tutto, legacy noi, perché passa la disinformazione. Ora tutte queste cose bisogna metterle a sistema, perché i giornalisti fanno sparire il video di Mattarella che è stato contestato, i giornalisti sono schiavi asserviti, tanto che se in diretta la polizia li manganella devono dire che in realtà stanno prendendo le zanzare col manganello e loro sono nella traiettoria della mosca. La questione della lotta alla possibilità per chiunque di fare appunto boom di disinformazione, ecco, una cosa tipo questa ho sentito, ma era comunque non solo rispetto alle elezioni europee, in generale per il Digital Act, quella gran puttanata che hanno firmato in Europa. La storia di Fizzo è che è un Novax putiniano e quindi, come dire,
è un fico.
Poi alla fine se gli è successo gli sta anche bene, perché comunque se lo meritava, perché questo è il messaggio, la storia del poeta ex guardia giurata di 71 anni. Allora, i mandanti di questo tentato omicidio, i mandanti sono quelli che hanno poi parlato di vile attentato. E quando te lo dicono, quando tu lo senti per radio o quando lo senti per TV, ti sembra sempre di più di vivere in un'esperienza, ripeto, extracorporea, perché oramai è talmente evidente che altro che cinegiornale, è proprio percepibile. E vi assicuro che dopo questa esperienza di Ravenna, per cui sono stata in modalità non disturbare per 2 giorni, voglio continuare a stare in modalità non disturbare, perché mi sono liberata di sto peso di dover controllare le puttanate che ci dicono ogni giorno.
Hai visto che basta poco per liberarsi?
Ci si può dalle tenebre. Grandissima merda.
Beh, lo faccio ogni giorno. Il problema è che, hai capito, fai arrabbiare un sacco di persone che ti cercano, purtroppo, perché capisci bene, il sottoscritto, Arnaldo e anche tu, Barbara, c'è un certo via vai di telefonate. Però vi assicuro, io fine settimana lo faccio sempre. Stacco il telefono il venerdì sera e lo riaccendo la domenica sera per vedere le notizie per lunedì mattina. È tutta un'altra vita. È tutta un'altra vita. Perché nel bene e nel male, lasciamo stare le notizie, la propaganda, ma solo accendere Facebook, io non so voi, ma mi sale il nervoso, cioè vedere le notifiche, vedere alcuni post, cioè ti porta proprio a frequenze basse, a ragionare male e a non goderti la vita, poco da fare. Arnaldo, ci sono novità su Robert Fico, perché lo chiamiamo Robert Fico, perché è un nome omen.
Non sempre, perché c'è anche un Roberto Fico che non è la stessa cosa, no? Sì, ci sono, però prima volevo dire una cosa a Barbara. Si vede che ha staccato per 2 giorni perché è particolarmente... oggi è particolarmente forte e particolarmente bella, più del solito, ancora più del solito.
E ti vediamo anche leggermente dimagrita. Può essere.
Radiosa, tutta bella, si vede che hai staccato.
Vuol dire che normalmente sono grassa?
No,
riesce sempre a rovinare.
Sono abituato, purtroppo. No. Voglio dire che oggi sei particolare, non so, hai qualcosa, probabilmente saranno la combinazione di colori, però
no, ve lo dico,
sembri...
qual è il mio segreto, ve lo dico?
Sì.
No. Ieri sono tornata dopo anni, ma proprio anni, al mio habitat, a ciò che io amo di più, e ne ho tratto un vantaggio. Non è la spa, no, non è la spa. È,
no, la spa, la montagna.
La del Monviso, no, non è neanche quello. Ma è la biblioteca, ho trovato una biblioteca stupenda a Spezia e poi sono andata dai portieri e ho detto scusate, posso farvi una domanda idiota, ma proprio idiota, fa prego, ho detto ma non è che per caso uno se c'è un cane che non sta da solo in casa può portarlo, è bravissimo, fa sì sì non c'è nessun problema, io no davvero perché è bravissimo, ah può? E quindi adesso posso andare con il mio lagotto in questa biblioteca stupenda e sono rinata, anche perché col fatto di lavorare a casa, adesso sembra una stronzata, ma io ho il tavolo pieno di fascicoli, di morti, di autopsie, e questa cosa, quando io dalle 4 di notte, se dal letto vado in bagno, io continuo a rivedere sta cosa, e vi assicuro che da un punto di vista emotivo, e non solo emotivo, mi danneggia, perché non stacco mai. Quindi adesso ho detto, ma finalmente ho trovato questa biblioteca stupenda, e quindi il grosso dello studio lo farò lì, anche perché così mi sento ancora studentessa universitaria, perché se fosse per me io farei solo la studentessa universitaria.
Metti la terza laurea.
È storia, vorrei prendere in storia. E quindi ecco per questo forse che sono più così tranquilla.
Grazie per la precisazione, Barbara. Verna.
È un piacere.
No, no, è vero comunque, si vede che hai un'aura più luminosa del solito. Veniamo a Fico, perché tutta questa vicenda, io non so a voi ragazzi, a me mi puzza moltissimo. Allora, da un lato c'è l'atteggiamento veramente da vomito della stampa, la stampa italiana parlo, che davanti a un fatto di una gravità mostruosa, cioè un attentato contro un premier in carica apparentemente legato a motivazioni di odio politico, in sostanza attaccano e accusano la vittima, cioè se voi guardate su Repubblica, sul Corriere eccetera, l'assassino, il tentato assassino viene appunto definito un poeta 71enne per la non violenza, il morto divisivo, sovranista, putiniano, cioè manca veramente il sottotitolo che è peccato che non ci ha lasciato le penne per ora, insomma, poi non si sa perché è in una situazione critica, ma a me comunque sia l'idea del cane sciolto non mi convince proprio per nulla, perché i cani sciolti vanno sempre a uccidere o a andare vicino all'uccidere quei leader, quei presidenti come Kennedy che stavano per firmare leggi che erano disfunzionali alla Federal Reserve, quelli come Aldo Moro che volevano portare l'Italia fuori dalla NATO, o quelli come Fico che in un'Europa che vuole andare in guerra con Putin invece aveva detto ripetutamente che non soltanto lui non mandava armi all'Ucraina e non partecipava agli addestramenti e agli attacchi, ma che avrebbe messo il veto sulla proposta di adesione dell'Ucraina tanto alla NATO quanto all'Unione Europea, quindi era disfunzionale agli interessi dei guerrafondai. Caso strano, arriva il 71enne pacifista, poeta e amante dei gattini che riesce ad avvicinarsi a un premier così sotto attacco e riesce a esplodere ben 5 colpi a distanza ravvicinata. Non mi convince molto, ma soprattutto non mi convince perché noi sappiamo per la desecretazione di alcuni documenti già da molto tempo che in Italia e in Europa erano presenti e sono presenti degli eserciti clandestini legati a Gladio, dove vengono reclutati persone che risultano insospettabili, cioè persone che sono addestrate ma che apparentemente sono studentesse, anziani pensionati, che ti posso dire, persone che non destano nessun sospetto e che hanno il compito di portare avanti operazioni clandestine nell'interesse della NATO. Il fatto che un pazzo abbia sparato al presidente di un paese che in questo momento è così disfunzionale agli interessi della NATO non mi sembra una coincidenza che ci possono dare a bere così. Secondo me è anche un avvertimento per tutti gli altri, perché la classe politica, noi sappiamo, da noi non succede mai perché da Aldo Moro in poi non c'è nessuno che si azzardi neanche lontanamente a sfidare gli interessi del potere, ma noi sappiamo che quando i politici hanno le palle e sfidano certi grumi di potere, gli mandano segnali, se non rispondono a questi segnali li eliminano, o in maniera fisica o in altra maniera giudiziaria, in altro modo, però principalmente in maniera fisica, anche perché in questo modo ne colpiscono uno e ne educano 100 e lasciano intendere a tutti gli altri che su certe cose non si sgarra, non si devia neppure di un centimetro dalla linea che il potere gli detta. E a proposito di politici che hanno il coraggio o meno di assumersi il costo delle azioni, volevo farvi un piccolo quiz. Chi è che ha detto non si invochi la libertà per sottrarsi all'obbligo vaccinale, quando oltretutto ufficialmente non esisteva un obbligo vaccinale?
Mattarella. E a proposito di Mattarella, ringrazio Maurizio perché ha trovato il video della contestazione, anche se parziale. Però qualcosina c'è e ve lo mostro.
Eccoci Alessandro, è appena arrivato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lo vedete, è appena sceso dall'auto, e mentre appunto stava camminando continuano le proteste degli studenti, quindi appunto si è rivolto verso gli studenti che gridano Palestina libera, e il Presidente al momento sta entrando nel rettorato. Le proteste continuano, sono proprio a 50 metri da dove ci troviamo noi, ci sono delle transenne, ma gli studenti sono bloccati.
Guardate a che distanza li tengono, la sapienza è loro.
Eh sì, guarda a che distanza li tengono. Barbara,
tra un po' uscirà dal retro, tra un po' uscirà dal retro come Bobo,
come suo amico Valentino.
Sì, sì, ma comunque vorrei solo aggiungere una cosa rispetto a quello che già diceva Arnangelo. il semplice fatto che una persona di 71 anni riesce a sparare 5 colpi a un premier indica che la scorta aveva precise indicazioni sul fatto che dovesse essere sparato. Punto. Si tratta di una cosa che, e soprattutto come poteva essere passata un'arma così vicina a, al premier. Quindi è evidente che se succede una cosa così è perché è stata fatta accadere. Non, cioè ci sono delle cose che non possono avere spiegazioni alternative. E se succedono è perché qualcuno le ha permesse, qualcuno le ha volute. Poi andiamo a guardare. Posso sbagliarmi, ma mi pare di aver letto che questa per Ursula avesse detto vile attacco è, e la Meloni vestita di rosa come lei, di due confettini, abbia anche lei detto vile attacco. Allora potrei anche aver letto male, perché appunto ero in un'altra dimensione in quel momento lì, bellissima e poi romagnola oltretutto, però mi pareva che avessero usato le stesse parole. Ma ripeto quello che diceva Arnangelo, è esattamente il punto, cioè Fico, Fizzo, chiamiamolo insomma lui, esso, e anzi egli, perché esso sta per i satanisti, è filo putiniano e no vax, e quindi è il perfetto pezzente che sì, poi si t'ammazzano, non ci abbiamo perso niente, sì, non possiamo dire che non ci dispiace perché siamo obbligati dall'empatia umana che lega tutti gli esseri viventi, ma se anche crepi forse è meglio. Ed effettivamente questo è un monito a tutti gli altri, a parte che tutti gli altri manco ci stanno, perché Orbán non si fa certo impressionare, Putin se ne sciacqua ovviamente le balle, e quindi ecco, von der Leyen e Meloni, la solidarietà, ecco, vedi, tenere lontana la violenza, anche qua è bellissimo il tenere lontana la violenza dopo che loro hanno ucciso con il loro veleno milioni.
Arnaldo, scusami, cosa stavi dicendo?
No,
Arnaldo?
Dicevo, guardate cosa hanno scritto, puoi rifarlo vedere, Ricky. Non una persona che si è presa 5 colpi in faccia per le sue idee politiche, il populista amico di Putin e Orban. Tra le altre cose, scusami Barbie, ti ridò subito la parola.
No, vai tu.
Su i giornali è già sparito. Già da ieri c'era in quarta linea, quando una cosa di una dimensione incredibile, roba come l'assassino dell'Arciduca che ha scatenato la prima guerra mondiale,
stiamo
roba
di pensando questo... adesso, capito, principe?
Ma la cosa incredibile, pensiamo a quanto ci hanno rotto le palle per settimane in prima pagina con quella povera ragazza uccisa dal fidanzato, che è un elemento di cronaca nera drammatico, quando una ragazza muore è un dramma, quando muore uccisa ancora di più, ma è ovviamente una cosa di cronaca nera. Qui hanno sparato a un premier, sta venendo giù il mondo, e lo mettono in decima pagina perché prima c'è Ursula con la pescivendola, e quelli ancora dicono che siamo noi la falsa informazione. Bisogna
prima ancora, scusami, ma c'è la Salis.
Ah.
Che essendo andata, perché anche qua la puntata è, essendo la Salis con quegli occhi spiritati, essendo andata in Ungheria a menare i neonazisti, che aperte chiusa parentesi, se lo meritavano chiusa parentesi, allora noi dobbiamo candidare, noi come Italia, quindi loro, dobbiamo candidarla per permetterle di uscire dalla galera, cioè. Voglio dire, ma in un paese normale, allora sapete cosa ho visto a Ravenna a un certo punto? Ho visto 1984 con il testo inglese alato, quindi mi sono detta, poi non l'ho fatto, ma stavo perché avevo talmente tanta roba già da leggermi che, però sarebbe interessante leggersi 1984 con il testo inglese, di modo che ti leggi veramente la fonte, perché a volte le traduzioni possono lasciare un po' a desiderare, e di fianco l'italiano, magari per controllare se te lo sai tradotto bene, perché siamo oltre. Cioè, se tu leggi 1984, ti sembra meno spinto della realtà quotidiana. Ok, quindi tra la Salis, tra... Ah, poi scusami, anche quella storia lì, Turetta non l'ha mai visto nessuno, il corpo ritrovato della Cecchettin non l'ha mai visto nessuno. Anche qui ci sono delle cose che toccano un po', fanno un po' contatto, perché in ogni caso quello è un racconto di cronaca anomalo rispetto a quello che normalmente accade nei racconti di cronaca, e appunto perché funerali di Stato, i pentoloni fuori perché se capita a me che io sia l'ultima, fate tanto casino. Anche quello che sembrava veramente, poi il funerale è stato trasformato in una grandissima propaganda. Prima di fare confronti con questa vicenda qua, aspetterei un attimo, non per bacchettare Arnangelo, perché ho capito benissimo come l'ha detto, ma per dire, attenzione, tutti i femminicidi, che sarebbero poi banalmente omicidi, ma che devi chiamare femminicidio, deve, cioè c'è quello che serve per fare anche spettacolo, spettacolo di cronaca nera, ma spettacolo. E mettete a sistema con il Festival di Cannes, ah sì, il cinema è molto migliorato dalla campagna Me Too, perché se tu sei un'attrice e non sei stata violentata, stuprata ripetutamente dal regista, dove ti sei trovata a casa sua per sbaglio con la minigonna in guinale alle 11 di notte, non sei più un cazzo di nessuno. Quindi anche il cinema va avanti se tu sei un'attrice che ha subito la molestia, ok? E anche qui vi sembra normale che all'improvviso tutte le attrici sono state molestate? È possibile statisticamente?
Ti preferivamo quando avevi internet, Barbara.
Adesso tanto oramai.
Vogliamo parlare di Asargento? Cioè, allora, visto che...
No, allora, c'è una scaletta sulla puntata bene, di stamattina. Scusate. Io vi voglio bene, no, per carità, io vi voglio bene. Parliamo di tutto, di più. Però mamma... facciamo 2 ore e 40, mettetevela via.
Io ci sto.
No, io devo anche andare Barbara... pianoforte, raga, c'ho l'esame il 30.
Andiamo di scaletta.
Beh, digli che eri coi 100 giorni a Leoni. Vedrai che Mari ci segue, chiude un occhio.
Mi seguono, poi loro sono tranquilli, mi rifaccio il 5° anno e basta.
Non fare come le attrici, però, mi raccomando, di cui parlava Arnaldo.
Ideona. Bach! Mi ha molestato Bach! Mi è venuto in sogno e mi ha molestato.
Mi ha dato un po' di fiori di Bach, non hai capito più niente. E poi tac!
Però tu provi, vabbè. Mi cade.
Non ce la faccio, ragazzi. Allora, davvero, a parte gli scherzi, avete visto il titolo della puntata, Il mondo è sotto acqua. Allora, che maggio sia stato uno dei mesi più piovosi di sempre, penso che sia abbastanza palese e oggettivo, davvero non ho mai visto una cosa del genere. Però vi mostro questo video che arriva dalla Calabria e non dico niente. Poi colleghiamo le due cose.
Una ricerca effettuata nei terreni di zone collinari in Calabria ha mostrato la presenza di metalli pesanti, quali bario, alluminio e stronzio, che sono stati trovati anche nell'acqua piovana. L'indagine è stata realizzata grazie alla collaborazione fra il sindaco di Francavilla Marittima, in provincia di Cosenza, ed un medico veterinario, i quali hanno a cuore la salute dei cittadini ed hanno voluto cercare eventuali indizi delle attività di geoingegneria, le cosiddette scie chimiche, che sono visibili quotidianamente nei cieli italiani.
Ho saputo di un sindaco calabrese che si è preoccupato della salute pubblica dei propri cittadini, il quale ha avuto l'intenzione appunto di effettuare ricerca. Io non ho fatto altro che suggerire a questo sindaco quelli che sono i parametri di ricerca per effettuare appunto una ricerca che dia luogo appunto a un risultato attendibile. Suggerendo dei parametri, il sindaco ha fatto effettuare delle ricerche su erba di prato, ortaggi, acqua piovana e miele, elaborato appunto delle api che vanno sui fiori, ed abbiamo riscontrato un risultato all'interno dei 4 componenti praticamente identico: la presenza di metalli pesanti, esattamente bario, stronzio e soprattutto alluminio. In particolar modo mi ha colpito la presenza nell'acqua piovana. Essendo metalli pesanti, questi dovrebbero stare appunto, perché pesanti, semmai in terra, non è certo normale trovarli almeno nell'acqua piovana, cioè dal cielo. Bene, questo è un indizio. Io suggerisco di effettuare ricerca anche in altri siti d'Italia. Premetto che la ricerca è stata effettuata in un luogo agreste, assai lontano dai centri abitati e soprattutto da aree industriali. Quindi il risultato è abbastanza attendibile. Se effettuando ricerca in altri siti d'Italia riscontriamo la presenza di tali metalli pesanti, è chiaro che da un indizio cominciamo a trovare delle prove.
Allora, visto che ci sono le elezioni comunali, io consiglierei a tutti i nostri ascoltatori di andare a rompere le scatole ai candidati sindaci o al sindaco che si ricandida sul cosa sta accadendo nei nostri cieli, su qual è la qualità dell'aria, dell'acqua e dei cibi che vengono prodotti nella zona che mangiamo. Questo video, ovviamente, che arriva da questa emittente calabra, dovrebbe esserci in ogni regione, in ogni telegiornale e soprattutto in quelli nazionali. Perché questo non accade, Arnaldo?
Perché coloro che spruzzano questa robaccia in cielo ricevono ordini dagli stessi che danno gli ordini ai politici, alle redazioni dei giornali. Questo servizio è sconvolgente per più di una ragione. La prima ragione: basta un veterinario e un sindaco di Sgurgola di Sotto Calabra per accertare quello che sappiamo tutti, no, tutti noi, tutti quelli che lo vogliono vedere, semplicemente alzando gli occhi al cielo. Cioè, questa vicenda è veramente, concordo con Barbara, sembra 1984. È neorealismo in confronto, è verga, perché a noi da anni dicono che quella roba che vediamo in cielo sono scie di condensa, cioè sarebbero, ce l'hanno spiegato in tanti meteorologi, scienziati, eccetera, sarebbe il ghiaccio che si forma in determinate situazioni di pressione e temperatura e che poi cade. Quindi dovrebbe durare pochi secondi. Basta guardare in alto per accorgersi che questa è una palese menzogna, perché non cade, si allarga gradualmente, diventa una sorta di foschia opaca e rimane là. Oltretutto, se ci dicono sono gli aerei di linea che passano, è impossibile, perché noi vediamo una raggiera, una sorta di come si chiamava quel gioco che si faceva da piccoli, X0, X con
le
il Tris.
Con tutte le cose messe così, non è che gli aerei in alcuni casi circolari fanno i disegni, ma voi avete mai visto un aereo di linea che si mette a fare i ghirigori mentre vola da Roma a Milano o da Firenze a Londra?
Quindi
le spiegazioni che danno sono non false, sono ridicole, e basta andare a esaminare quello che c'è nei prati, nell'acqua piovana e nel miele, questa è una cosa tragica, per vedere che come stanno le cose. Ma non lo farà nessuno. Questa trasmissione incredibilmente andate in onda su una piccolissima televisione calabrese, ma voi vi aspettate che la Rai, Mediaset, la 7 ne parlino? Voi vi aspettate che il sindaco Gualtieri o il sindaco Sala a Milano o Nardella a Firenze, preoccupati per la salute pubblica, visto che ce la menano sempre con l'ambiente, il clima, la CO2, non devi prendere la panda, non ti devi lavare, eccetera, eccetera, e di fronte a informazioni di questa gravità dovrebbero immediatamente creare task force, non di veterinari, ma di scienziati con laboratori di analisi, per capire cosa ci fa l'alluminio nell'acqua piovana. Invece non succederà niente di tutto questo.
E questo video serviva appunto per introdurre l'argomento, Barbara. Tu che sei una giurista, Quante possibilità hanno i cittadini di portare questa questione a livelli alti? Perché questo è il punto.
Zero.
Tutti lo osserviamo, zero. Bene. Cosa possiamo fare secondo te?
Se funzionasse, perché usare i pelati delle Ucraine per tirar giù i jet. Con la fionda.
Che è la soluzione che aveva dato Massimo.
Ma sai Marzucco? Che io ci ho pensato tante volte. Ma è possibile che non si possa tirare giù uno di questi jet in qualche modo?
Quando faccio le foto qua, quando porto fuori Leo e c'è l'aereo che va, lo metto su Telegram con le imprecazioni, tipo che qualcuno ti butti giù, un appello all'aeronautica militare, fate, come si chiama, lo scramble identificato e tiratelo giù. Perché sarebbe molto bello vedere un missile terra-aria che lo centra, fa l'esplosione e te lo fai così, come la storia degli attentati lì al premier slovacco. Cioè, fai vedere in diretta uno di questi aerei che esplode improvvisamente e non si deve salvare il pilota, ovviamente, perché comunque non ci serve una persona simile sul pianeta, e ne basta uno, ti hai risolto il problema delle scie.
Io sarei per...
Ma
io però...
può essere in un mondo normale.
Però Barbara, se succede così, ti dicono il giorno dopo, c'è stato un incidente in volo, si inventano il volo 275 diretto a Ibiza, si inventano una lista di passeggeri. No, la cosa che io sogno, il mio sogno bagnato, è che riusciamo a fare una sottoscrizione e compriamo due caccia. Dopodiché, uno lo pilota io, uno lo pilota Riccardo, lì andiamo con i caccia ad affiancare l'aereo e lo scortiamo giù a terra in un posto, non so, un posto molto affollato, dove tutti i cittadini possono entrare e vedere che cosa c'è dentro. Quello, secondo me, sarebbe il modo di risolvere la questione. E a quel punto mi vorrei vedere i politici, noi non lo sapevamo, ma noi eravamo convinti che fossero...
Partiamo dal basso, cominciamo a molestare i piloti di linea.
Ah, dici che l'acquisto dei due
ogni volta...
un po'...
No, no, ogni volta che saliamo su un aereo gli si fa, oggi si scia, dottore, si parte oggi? Allora, vi mostro questo articolo, perché ovviamente quando si parla poi di geoingegneria, c'è chi parla di cloud seeding, di scie chimiche, e a un certo punto, tendenzialmente, arriva Open a mettere la pietra tombale, perché è nato per questo. E Open scrive ieri, spieghiamo perché il cloud seeding e le fantomatiche scie chimiche non sono la stessa cosa, e in parte è vero. Le teorie si basano su congetture, su servizi giornalistici e documentari che trattano di geoingegneria non collegabili con le teorie del complotto sul clima. Periodicamente, aspetta che ti muto un attimo Arnaldo, che c'è un po' di ritorno, sui social vengono diffusi contenuti che confondono i concetti di geoingegneria, disciplina scientifica che studia come far fronte ai fattori climatici, compreso il riscaldamento globale, cloud seeding, inseminazione delle nuvole, e le fantomatiche scie chimiche, teoria del complotto che considera le scie di condensazione degli aerei un'opera atta a farci del male. Stavolta trattiamo una clip riguardante un'intervista del maresciallo aeronautica Roberto Nuzzo, che inviteremo a breve, tra l'altro, su 100 giorni Leoni. Allora, l'analisi. Nella clip vengono proposti spezzoni documentari o servizi giornalistici che trattano di geoingegneria per sostenere che quindi la teoria delle scie chimiche sarebbe dimostrata. La geoingegneria però non è un complotto. Abbiamo già spiegato in numerosi articoli che la geoingegneria non è un complotto segreto, né dispone di conoscenze tali da condizionare interi climi mediante la diffusione delle fantomatiche scie chimiche. Ecco una breve cernita delle nostre analisi precedenti, che ovviamente bypassiamo. Non sono un complotto, nemmeno leggi fisiche e chimiche. La tecnica del cloud seeding è emblematica di questi limiti. Riportiamo con link a diverse fonti quanto spiegavamo in un precedente articolo dove analizzavamo un'altra interpretazione stravagante di un servizio giornalistico sul tema. Per quanto riguarda l'idea che si possa distinguere tra scie di condensa e fantomatiche scie chimiche, le tesi dei complottisti continuano a sbattere contro le leggi della fisica e della chimica, senza mai produrre uno straccio di prova che la possa confutare. Non basta collezionare foto di scie rilasciate agli aerei, né congetturare che possono trovarsi a quote impossibili per lo sviluppo. Bisogna anche capire quali sarebbero le leggi fisiche alternative in grado di spiegare tale fenomeno meglio di quelle che ci portano a concludere che si tratti di mere scie di condensazione. I meteorologi le conoscono da ben prima che negli anni 90, quando la teoria delle scie chimiche cominciò a spopolare. Allora, ragazzi miei, ma perché spopola una teoria, secondo voi, proprio dagli anni 90? Perché probabilmente il cielo è cambiato. Ora, se le scie di condensa c'erano prima, adesso lo ripetiamo per l'ennesima volta, da piccoli si diceva vedi una scia di un aereo e pensa a un desiderio o esprimi un desiderio, oggi non c'è un giorno che passi, meno due sono io qua in Veneto, in cui il cielo non sia pieno di queste cose. Dopodiché abbiamo notato, alcuni giorni ci sono, altri giorni non ci sono, è colpa del meteo, nel senso non ci sono le stesse condizioni. Non è vero, a livello di stesse condizioni della fisica, ok, del meteo, a volte appaiono, a volte meno, oppure vediamo due aerei, uno le fa, l'altro non le fa. Cioè, ci sono talmente tante ormai prove di questa tipologia di azione che non basterà mai questo articolo di Open. Però vediamo che a differenza di qualche anno fa, adesso comunque se ne parla e questa è una vittoria, in parte, ma comunque una vittoria. Arnaldo, poi Barbara.
L'articolo di Open è, come sempre, vergognoso perché è un insulto all'intelligenza di chi lo legge. Perché che cosa dice? Dice sì, esiste la geoingegneria, cosa che avevano negato fino all'altro ieri. Sì, esiste l'inseminazione delle nuvole per far piovere, ma questo non c'entra niente con le scie chimiche che sono solo scie di condensa. Poi al tempo stesso ammette che è impossibile perché dice chi contesta questa idea dice che è impossibile che si verificano a quell'altezza o a quella pressione, eccetera. E la risposta è le spiegazioni del fenomeno da parte delle autorità scientifiche, meteorologiche, eccetera, sono più soddisfacenti. Quindi il punto è che non c'è una spiegazione. Non è quello che dicono loro, soprattutto perché le scie di condensa svaniscono nell'arco di poco tempo. Tu accennavi a quando noi eravamo bambini che se vedevi la scia dell'aereo potevi esprimere il desiderio, ma questo perché oltretutto durava poco. Se passava qualche secondo è ghiaccio, il ghiaccio cade, non rimane. E oltretutto c'era una differenza fondamentale. Erano compatte queste scie e brillanti, perché chiaramente il ghiaccio riverbera i raggi del sole. Queste sono sfilacciose, si allargano e sono opache. Ma oltre a tutto questo, ribadisco la presenza di metalli pesanti che non possono esserci nell'acqua piovana, nel terreno, eccetera, eccetera. Come ci sono arrivati? E ancora, se dicono che esiste la geoingegneria, il cloud, visto che fino a ieri dicevano che non esisteva, la domanda è: ok, e chi la fa, quando, come e dove? Perché non ci risulta che ce l'abbiano detto. Da un lato ci sono questi aerei che rilasciano questa sorta di nebbiolina, che sembra cotone in certe fasi quando si dilata. Dall'altro ci dicono adesso che esiste quello che negavano fino a ieri, ma che non ha a che fare con quello. Tra 20 anni ci diranno sì, ma è un bene, come sta esattamente sullo stesso principio di come stanno facendo con i sieri. Adesso iniziano a dire una serie di cose, ma dicono: ma comunque è stata la scelta giusta. Oppure, come tutti gli altri crimini che portano avanti, le guerre basate su menzogne, su armi di distruzione di massa o fosse comuni di Gheddafi, eccetera, dopo 10-15 anni ti dicono: no, ci siamo sbagliati, non c'erano le armi di distruzione di massa. No, avevamo visto le fosse comuni, in realtà erano lavori per bonifiche di terreni. Però comunque oramai sono passati 15 anni, dai, andiamo avanti. E la cosa incredibile è che la maggior pa buona parte della popolazione, dopo un po' lo accetta. Passati tanti anni, sì, vabbè, era così, ma pazienza, andiamo avanti.
Arriva Geopop, perché si scatenano, quando vengono fuori certi articoli. È vero che una volta gli aerei non lasciavano uscire di condensazione? No, ecco perché. Vai, Barbara.
Fammi leggere un attimo
Lo vuoi tutto? Le scie di condensazione?
Venivano prodotte anche in
Vedi.
passato, semplicemente in Italia negli ultimi decenni il numero di voli era drasticamente inferiore.
Stelline, che carini. Certo, quando noi eravamo ragazzi, gli aerei erano quelli dei, quelli, sai, quelli con,
Turbolo.
sì, quelli con le
Io ho
quattro cose, con
preso.
le quattro ali di cartone, con le lighette, tu. Poi
Ecco,
adesso.
una volta c'era il Concorde che quando passava puliva il cielo, perché adesso non c'è più.
No, ma io dico semplicemente una cosa, guardate, ci sono solamente due possibilità. Raggiunto questo livello di demenza perché è dal 2020, o meglio, dal 2022, da quando la cosa è diventata fuori controllo, no? Da lì in poi si è deciso, vabbè, visto che abbiamo avuto il coraggio di sparare minchiate per 2 anni, possiamo fare o che si torna in un certo qual modo a dei limiti, oppure si sforano i limiti ogni giorno e questo diventa la nuova normalità. È tutto bellissimo per chi ci crede. Il problema è che quando tu menti e menti sistematicamente, alla fine ti smascheri da solo, perché è così anche nella vita in tribunale. Tu lascia parlare le persone, gli fai una domanda specifica, questi allargano, tu puoi stare sicuro che mentre si allargano si autoincriminano. E qui è uguale, cioè è anche inutile voler dire stalkerizziamo il sindaco o il pilota di linea, perché non serve neanche quello, è sufficiente lasciarli fare, perché talmente tanto è oramai la fattanza mentale di questa gente che più parlano, più scrivono, più si trascinano nel ridicolo da soli. E oltretutto, la fetta di popolazione, scusate il singhiozzo, la fetta di popolazione che non vuole capire, non capisce neanche se tu fai quella cosa patetica che diceva Arnangelo di scortare già giù per far analizzare le cose, perché se gli dici che è champagne ci credono, quindi non bisogna né sopravvalutare l'intelligenza delle persone perché i minorati sono tanti, infatti si è visto in quanti sono corsi a fare quell'altra roba là e molti erano dei minorati mentali, perché non ci sono solo quelli obbligati. E anche qui tu non puoi pretendere che della gente che vive di uomini e donne, di soppopere, di stare a giocare al solitario sul telefonino ogni 3x2, perché non è che tutti quelli che guardano il telefonino al supermercato in coda stanno guardando una lezione di astrofisica. Molti stanno guardando su uomini e donne, poi c'è quello VIP, c'è quello ultra ottantenni, cioè se tu guardi queste cose, ma dove vuoi andare? Quindi la popolazione a un certo punto va lasciata esattamente lì dov'è. Non perché la devi lasciare nell'ignoranza col dolo, è lei che sceglie di essere ignorante. Al giorno d'oggi voler restare ignoranti è una scelta di vita. Va bene la manipolazione, va bene che ti mettono nelle condizioni, va bene che ti mettono i visori in quinta elementare per farti vivere nel metaverso e questo è un crimine, ma dall'altra parte. Se tu vai in un centro commerciale il sabato pomeriggio e ti metti a guardare chi hai intorno, c'è il vuoto, ok? Quindi non, quel tentativo di risvegliare, io lo trovo che sia veramente il voler sopravvalutare le potenzialità delle persone considerate nella massa. Quindi chi vuole ne esce, non ha bisogno di noi con i sottotitoli, gli altri gli puoi anche dare della candeggina da bere e dirgli che sono bollicine se la beve.
Mi metto una
Sono
cosa.
le 9:05, raga, io devo andare pianoforte.
Ma davvero, non hai altri 5 minuti? Abbiamo altre due notizie.
Per le 9:15 siamo fuori tutti?
Tu sì, io
Oh.
Arnaldo
Andiamo con le due notizie allora.
Allora, per chiudere il discorso, vediamo qua. Maltempo, finite le bombe d'acqua, ora in Veneto preoccupano i fiumi. In Friuli Venezia Giulia 11 comuni allagati. L'acqua granda arriva dal cielo e sorprende anche il Mose, città allagata. Mai accaduto un fenomeno simile. La terminologia
C'erano
bomba
gli
d'acqua.
alberi? Scusa, abbiamo già verificato se c'erano gli alberi negli alberi dei fiumi? Ho qualche nuovo centro commerciale costruito lì sopra?
No, però sentiamo le parole di Zaia. Ferma
Oh
tutto.
signore!
I bacini di laminazione sarebbero andati sott'acqua.
Ma è un autentico disastro, mai abbiamo messo in funzione tutti i bacini di laminazione. 6 bacini in funzione, 5 in provincia di Vicenza, 1 in provincia di Verona, che è la Colombaretta, dà la dimostrazione dell'intensità della pioggia. In poche ore tanta acqua, abbiamo raggiunto una punta di 229 mm, se non avessimo avuto i bacini oggi avremmo i gommoni in giro per Vicenza invece che le auto.
I sindaci però sono preoccupati, anche la comunicazione dell'allerta da gialla a arancione, che cosa significa e che cosa devono fare in quel caso lì, come risponde alle possibili polemiche?
Ma guardi, cioè, no, direi proprio che non ci debbono essere polemiche, i modelli matematici sono applicati, sono gestiti dai tecnici che sono, diciamo, i più preparati sulla piazza, dopodiché stiamo parlando, e lo dicono i dati, di bombe d'acqua che non si possono prevedere al millimetro. Prova ne sia che abbiamo avuto 229 millimetri d'acqua in 6 ore, cosa che in una piovosità diciamo importante le si hanno in 24 ore.
Ai cittadini cosa c'è da dire?
Di fare massima attenzione, abbiamo ancora le prossime 24 ore di assoluta attenzione e massima allerta. E la perturbazione dovrebbe spostarsi verso Oriente, quindi andando verso Veneto orientale, quindi intaccare un po' la provincia di Treviso, un po' la provincia di Belluno, la parte bassa dell'Alpago e soprattutto Veneto orientale.
Barbara.
Perché quella maglietta? Io voglio fare una petizione che non servirà a niente. Cioè, piove, te ti metti l'Apollo con cos'è, la protezione civile. Ma mi spiegate che senso ha? Sto qua che capisce Pamper Focaccia anche quando parla di robe sue, cioè del pane della focaccia che si mangia a pranzo, no? Cosa vuol dire mettergli quell'Apollo lì? Se no metti in mezzo anfibio, perché non gli ha fatto l'intervista andando a prendersi a Brindisi il gommone di San Marco, che è in mezzo anfibio, e così dice, ecco, Tosi, guardate, mi sono sul mezzo anfibio, ecco, capito? Siamo salvi, grazie al gommone.
Tempo al tempo, arriverà anche quello. Arriverà anche
Ma
quello.
Possiamo commentare uno che si mette un Apollo così? Che cosa sta a significare? Come quando la Meloni va col giubbotto mimetico pediatrico perché non c'è della sua taglia, che fatica lo trovo io della mia che sono alta normale.
Passiamo.
Allora, cosa vuoi anche commentarlo, Zaia?
Basta così, guarda, va benissimo quello che hai detto tu, Barbara. Passiamo all'ultima notizia. In realtà ce ne sarebbe anche un'altra, però dai, la commentiamo eventualmente lunedì. Arrivano le prime truffe con l'intelligenza artificiale. È successo a una influencer veneta.
Praticamente adesso hanno messo in moto questa cosa di fare le truffe con le AI. Hanno truffato mio padre, si sono fatti inviare circa 2000 euro fingendo di essere me.
A parlare è l'influencer e content creator Cristina Bertevello, che attraverso una serie di stories sul suo profilo Instagram denuncia via social di essere finita nella trappola delle truffe online. Stando alle sue parole, qualcuno le avrebbe rubato la voce utilizzando un'applicazione che sfrutta l'intelligenza artificiale. Ha chiamato suo padre al cellulare e, utilizzando la scusa del telefono rotto, si è fatto accreditare 2000 euro. Nell'era dell'intelligenza artificiale, le tecnologie avanzate aprono nuove frontiere, ma portano anche con sé nuove sfide. Tra queste emergono le truffe realizzate sfruttando l'IA, un fenomeno in crescita che mina la sicurezza e la fiducia nel mondo digitale. Una delle forme più insidiose di queste truffe è l'utilizzo di chatbot sofisticati, programmati per simulare conversazioni umane e ingannare le vittime. Questi bot possono essere utilizzati per diffondere false informazioni, raccogliere dati sensibili o, come nel caso di Cristina Bertevello, per farsi inviare soldi. Per contrastare queste minacce è essenziale un approccio olistico che combini tecnologie di sicurezza avanzate con l'educazione e la consapevolezza dell'utente. L'intelligenza artificiale infatti ha già prodotto risultati disastrosi in quasi tutti i settori lavorativi, dall'automazione eccessiva che mina la qualità del lavoro umano alla manipolazione delle informazioni attraverso algoritmi discriminatori. In ambito sanitario infatti l'affidamento eccessivo alle IA ha già compromesso la privacy dei pazienti e ha ridotto l'attenzione umana necessaria per le decisioni cruciali. Notizia di 2 giorni fa, i dati personali dei pazienti di SYNLAB sono stati pubblicati nel dark web. Oltre 1,5 TB di informazioni sensibili relative a lavoratori e centri medici sono state condivise in rete dalla cyber gang Black Basta. Siamo così sicuri di poterlo definire progresso?
Arnaldo, poi Barbara. Un vostro,
ma solo una commento. Cosa, per fortuna che mia mamma non me li darebbe mai 2000
euro. È la stessa cosa che ho pensato io, ho detto devo avvertire i miei che c'è questa cosa che possono modificare la voce e fare... Poi ho detto, ma no, ma figurati se mi manderebbero un quattrino.
Problema risolto.
Alla radice proprio. No, però scherzi, a parte la questione inquietante, nel senso che la possibilità di manipolare in maniera così realistica la realtà, ma pensiamo che questa roba la possono fare gente comune, ragazzi comuni. A me diverse persone mi hanno mandato miei video in cui non ero io, cioè le immagini e la voce erano la mia, ma le cose che dicevo le avevano scritte loro su un testo, e qui parliamo di gente normale con un PC, figuriamoci quello che possono fare i servizi segreti. E questa cosa è inquietante perché diventa veramente molto molto complesso distinguere ciò che è reale da ciò che non è reale. A te ti arriva la videochiamata del tuo amico che ti dice guarda è successo questo e questo, e poi è finto. Uno potrebbe dire, beh, le uniche cose di cui puoi avere certezza sono quelle che vedi con i tuoi occhi. E anche lì, fino a un certo punto, perché sappiamo che oggi ci sono anche sugli ologrammi e cose del genere, tecnologie così avanzate che sono in grado di creare, di farti vedere con i tuoi occhi, non su uno schermo, cose che in realtà non ci sono. Queste tecnologie così sofisticate e potenti in mano a un gruppo di criminali che sono quelli che ci governano, che governano il sistema economico, che governano le multinazionali, non è una cosa molto rassicurante. Cioè, credo che fosse Einstein che diceva mi spaventa quando il progresso tecnologico va più veloce di quello morale. Noi a livello di progresso morale siamo ancora a prima della ruota, ma nel frattempo il progresso tecnologico corre, e questo secondo me è un rischio molto grande.
L'ultimo spunto di riflessione di Barbara Balanzoni, che poi deve andare a fare lezione di piano.
Allora, c'è una cosa da dire, che l'essere umano non è clonabile, nemmeno nella parte della sua presunta intelligenza. Cioè, l'avere chiamato questo metodo, questa tecnologia intelligenza artificiale è volutamente un nome ingannevole, perché è semplicemente una programmazione, è un programma che viene impostato da un umano, che è vero può diciamo estendere i propri dati, perché si tratta di questo, e questo lo fa tramite un continuo invio di dati da parte nostra, quindi c'è un concorso di colpa anche in chi poi usa questi strumenti, anche se poi diventa anche molto difficile non usarli. Ma quello che non potrà mai fare, oddio, dicevo anche che non avrebbero mai fatto obbligatori i vaccini, poi l'hanno fatto, quindi mi autocensuro. Però voglio dire, quello che una macchina non può fare, almeno a oggi, diciamo così, è quello di essere, di ripercorrere i meccanismi emotivi, quel quid pluris che l'essere umano ha. Il problema qual è? Che l'essere umano reale ha diciamo abdicato al suo ruolo di essere umano, e quindi si è auto indotto a diventare lui una sorta di macchina con l'aiuto delle macchine. Cioè, siccome io non voglio sforzarmi per fare i calcoli, uso la calcolatrice. Non diventa più io prima imparo da piccolo a fare le divisioni e poi utilizzo la calcolatrice quando sono grande, ma i miei sistemi neuronali sanno fare quelle operazioni. Io so suonare il pianoforte leggendo in due chiavi diverse le due mani, e poi se mi ascolto un'app con della musica posso farlo per capire bene le note, ma non sarà mai quella un'esibizione di un pianista o di un violinista. Ma se tu, essere umano, decidi che la tua natura umana per te è limitante e la rinneghi, allora lì sì che si insinua il cancro della programmazione artificiale spacciata per intelligenza artificiale. E allora torniamo al discorso di prima. Per essere esseri umani bisogna seguire dei percorsi, soprattutto scolastici, cioè, ma non scolastici per la scuola in sé, di apprendimento delle arti, delle scienze, che devono essere insegnate in modo corretto e non in modo strumentale a farti diventare deficiente. E quindi che cosa si è fatto? Si è distrutta la scuola, si è distrutto l'insegnamento, si è creato il presupposto per creare bambini incapaci di fare i bambini, ma capaci solo di fare gli automi attaccati a sta merda H24, senza che però abbiano sviluppato quelle competenze, quelle capacità cognitive che, se non impari da piccolo, non impari più. Quindi anche qui la questione non è che cos'è l'intelligenza artificiale, ma è cosa si è fatto per permettere alla programmazione artificiale per far sì che l'uomo perdesse la sua natura umana e si affidasse completamente a queste macchine. Io penso che il vero problema sia questo.
Vuoi aggiungere qualcosa, Arnaldo?
Che un'altra questione, secondo me, importante è quella della scrittura in generale, della coordinazione motoria, che viene sostituita da queste cose. Cioè, noi eravamo abituati a scrivere con la penna e con il foglio, e questo viene sostituito dal digitare su una tastiera. Il punto è che per scrivere, soprattutto in corsivo, si mettono in azione tutta una serie di reti neuronali, tutta una serie di processi a livello cerebrale che rappresentano un allenamento per la nostra mente, mentre invece battere con i diti, con le dita sui tasti non è la stessa cosa, e quindi anche questo provoca una diminuzione della capacità cognitiva, che è quello che loro perseguono, perché in tutti i modi stanno cercando di costruire generazioni di rimbecilliti a cui possono far credere qualunque cosa. E infatti il motivo per cui, come diceva Barbara, noi quando leggiamo le cose ci sembra di essere in 1984, una realtà grottesca, ridicola, ci viene presentata, ma se tante persone se la bevono è perché li hanno rincoglioniti in anni e anni di attento e duro lavoro per togliergli qualunque forma di capacità di discernimento. Ultimissima cosa, propongo un premio, siccome stavo leggendo un pochettino la chat, propongo un premio per Agata, che ha ribattezzato Geopop Geopippa e ha vinto, secondo me.
Aspetta, che ce l'abbiamo. Adesso sono sicuro che finita la puntata arriverà la notifica su YouTube: Geopop, la teoria delle scie chimiche, una teoria del complotto. Va bene, Arnaldo. Grazie, Barbara. Grazie a tutti i nostri ascoltatori. Auguro a tutti un buon fine settimana e ci vediamo lunedì mattina alle 8.
Io vado a molestare Bach adesso, io lui.
Va bene.
Occhio che falmi tu.
Con Chopin. Sì. Ciao.
Ciao ragazzi. Here I'm waiting for
We'll be right back.